Buongiorno, eccoci qua col curatore e il suo lavoro. Ricordo a tutti, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Oggi ho una cosa piuttosto pesante col libro dell'Anticristo, dovrò essere velocissimo nella lettura, dovrò essere su una scheggia, però se non ce la faccio e vedo con l'orario che non ce la faccio, mi fermerò a metà e la prossima metà ve la farò la prossima volta. Pertanto, se vi interessa energia vitale e materia, l'argomento, lo registrate, altrimenti perderete il filo, a meno che non abbiate una memoria infinitamente migliore della mia, e beh, insomma, non è molto difficile avere una memoria migliore della mia, eh? E allora potete ricordare i pezzi, ma è abbastanza incasinato il pezzo, piuttosto sì. Prima del libro dell'Anticristo vi ricordo che abbiamo tenuto venerdì scorso l'ottavo dibattito, Palpare il mondo del Crogiolo dello Stregone, la via occidentale della conoscenza propria del paganesimo politeista. E venerdì 20 luglio terremo il nono dibattito, Chiamare le cose col loro vero nome. No, sarebbe il nono dibattito, l'appuntamento è per il 20, venerdì 20 luglio, dalle ore 20:15 alle ore 20:40, davanti all'ex sede emittente del giornale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, ex di tutto, e via Montello 66, e via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Ci diamo appuntamento alle 20:15, dalle 20:15 aspettiamo fino alle 20:40, dopo in colonna andiamo alla sala del dibattito come le altre volte. Nono dibattito praticamente chiude il ciclo di preparazione nel mondo dell'essere natura e va a preludere al prossimo dibattito ancora, che sarà l'arte dell'agguato, che è il comportamento dell'essere della natura. Si vive per agguato, si vive per sfida. Ricordateci nei vari bar, no? Ci sono le varie, i vari motti, no? E uno di questi motti nei bar dice: sia che tu sia gazzella, sia che tu sia leone, la mattina come ti alzi, mettiti a correre. E non ci sono. Bene, si vive per sfida, e in effetti, anche se la battuta è un po' una battuta, in realtà tutti i giorni c'è una sfida, tutti i giorni c'è un combattimento, tutti i giorni qualcuno ci tende un agguato e noi dobbiamo rispondere. Ricordatevi che ci sono agguati nell'essere natura, ci sono agguati nelle foreste, ma ci sono anche agguati nei mondi della percezione, ci sono agguati in un dibattito di filosofia, ci sono agguati e sfide anche nel pensiero astratto. Ci sono agguati e sfide nei sentimenti, ci sono agguati e sfide anche nelle emozioni, ci sono agguati e sfide nei nostri difetti e nei nostri modi di guardare il mondo. Pertanto, quando si dice si vive per sfida e si vive l'arte dell'agguato, sappiate che si parla sempre di tutto e la tecnica in se stessa è un modo per guardare le cose. Per cui chiamare le cose col loro vero nome, e se voi saprete il nome delle cose, le cose non vi mangeranno. Allora, appuntamento 20 luglio 2001, via Montello 66, 8 e 15, 20 e 15, 20 e 40. Chiamare le cose col loro vero nome. Poi passeremo tutto il resto. E allora, cominciamo col libro dell'Anticristo. Siete pronti? L'Anticristo è il mondo circostante. Questa è la quarta parte che iniziamo oggi, energia vitale e materia. Attenzione che sarò velocissimo, più veloce del solito, più di una velocità della luce. Qual è la differenza fra energia vitale e materia? Come l'una e l'altra interagiscono? Perché la scienza, vi ricordo sempre che questi pezzi sono stati scritti 15 anni fa, Perché la scienza, pur avendo definito in vario modo l'energia, non ha una formula o un'indicazione per l'energia vitale? Perché tutti i riferimenti all'energia vitale, o sinonimie, adesso riconducibili, appartengono quasi sempre ad alterazioni della percezione e mai al reale del quotidiano? Perché gli studi scientifici, tali da individuare questa forza all'interno della natura, spesso hanno dato risultati contrastanti, tanto da risultare inattendibili o di scarso valore? A questi vanno aggiunti molti altri perché. E a tutti questi perché si può dare una sola risposta, la quale però non li risolve, ma ne ripropone altri. L'energia vitale e la materia sono la stessa cosa. Vi ricordo che questo concetto, apparteneva già a Pomponazzi nel 1500, O meglio, la base intima dalla quale l'una e l'altra scaturiscono è la stessa cosa. Si può dire che non sono la stessa cosa, ma sono la stessa cosa organizzata in maniera diversa. Si può parlare di un diverso rapporto fra loro degli elementi costituenti. Non penso si conoscano nel mondo reale nomi o immagini degli elementi comuni costituenti mattoni costitutivi dell'energia vitale e della materia. Come l'una e l'altra interagiscono? Quali sono gli stadi intermedi fra l'una e l'altra? Attraverso un rapporto dialettico l'una si trasforma nell'altra e l'altra nell'una all'interno di un continuo mutuo scambio. Se l'essere umano è portato a pensare come una divisione netta fra energia vitale e materia, questo è dovuto alla sua natura, all'uso dei suoi sensi e della loro organizzazione coadiuvata dal giudizio del pensato. Esiste un numero enorme di stadi differenti della materia e un enorme numero di stadi identificabili con l'energia vitale, come esistono stadi di interazione fra i due momenti ad un livello di stabilità chiamato coscienza. La scienza non è giunta ad individuare l'elemento costitutivo fondamentale dell'universo comune alla materia e all'energia vitale. La scoperta del fotone, delle varie particelle subatomiche con i vari acceleratori si avvicina sempre più a quello che la scienza definisce l'infinitamente piccolo e nessuno saprà dire quando quell'elemento sarà individuato. Per quanto gli strumenti di misura umani possono rilevare l'infinitamente piccolo ed anche qualora potessero farlo, la messa a fuoco di tali strumenti sarà sempre per convenzione regolata sulla descrizione del quotidiano della ragione e difficilmente potrà essere introdotto un nuovo elemento tale da modificare la descrizione stessa. Però non si sa mai. Senza contare che qualora ciò avvenisse, non è detto che il punto di vista della scienza venga modificato. La storia scientifica dimostra come non sia sufficiente scoprire la verità, è necessario che questa verità sia funzionale al comando sociale, altrimenti questi farà di tutto per annullarla e farla cadere nell'oblio. Perché occultisti e individui dalla percezione alterata o pazzi sono venuti all'intuizione dei flussi dell'energia vitale mentre gli altri esseri umani non vi degnano attenzione? Perché l'essere umano, come tutti gli esseri viventi della natura, è un'amalgama funzionale di energia vitale e materia. Il mondo reale della ragione è fissato nella materia, come l'essere umano, altera la percezione dei suoi sensi, entra in contatto con l'organizzazione dell'energia vitale del circostante. Alterare la percezione dei sensi non è normale nel mondo in cui viviamo. L'alterazione della percezione dei sensi porta immediatamente a staccare l'essere umano dal comando sociale del sistema sociale in cui vive. Egli, per il comando sociale, diventa un paria nel proprio sistema sociale, in quanto questo è costretto a provvedere nei confronti di un individuo che, introduce turbative nella sua struttura di controllo. Sono sempre esseri umani emarginati rispetto al comando sociale del sistema sociale in cui vivono, aggiunge la percezione dell'energia vitale o energia vitale organizzata. Quando la loro percezione, per motivi storici o congiunturali, diventa tale da mettere in discussione il comando sociale nella sua attività coercitiva all'interno del sistema sociale, il comando sociale provvede alla cooptazione di costoro al suo interno. Prima li perseguita, modifica il loro livello e la loro profondità percettiva, cede qualche elemento secondario del suo controllo, finché i loro continuatori seguaci diventano comando sociale a tutti gli effetti. Poi qualcuno sarà raffigurato con qualche effigie, il suo linguaggio diventerà ermetico e tutti gli altri esseri umani in ginocchio. La risposta da cercare è alla domanda: perché l'essere umano percepisce l'energia vitale in quella determinata struttura, o se vogliamo, perché, alterando la percezione sensoria, l'essere umano percepisce quella specifica diversa organizzazione della materia? Perché quella specifica diversa organizzazione della materia va sotto il nome di coscienza ed è questa a catturare la sua attenzione ad un determinato livello di alterazione della percezione. La coscienza di sé è energia vitale organizzata in modo particolare, direi, descrivendo immagini di visioni, quasi energia vitale che, oltre ad avere la caratteristica del movimento e la capacità di strutturarsi dando vita alla materia, ha la capacità, determinata da forze circostanti e circostanze, di mantenere unità e modificare la vibrazione interna. Una struttura cosciente di sola energia vitale non pensa, in quanto il pensiero è una proprietà della ragione umana, Anche affermare che percepisce se stessa mi sembra molto inadeguato. La visione produce un che di compatto entro il quale c'è movimento, bisogno e scelta nella direzione. Dal punto di vista filosofico si può affermare l'esistenza di natura e libertà. Anche questo mi sembra una trasposizione umana della ragione, di un qualche cosa non comprensibile alla ragione. Preferisco però rimanere sul vago. Il mio condizionamento educazionale impone alla mia ragione di elaborare un giudizio attraverso il pensato. Dunque, chiudo la percezione dell'emanazione, fenomeni o messaggi, di questo oggetto e mi attengo all'immagine della forma riferita alla ragione come ammasso di energia modulata o vibrata. Sento giungere un coro di affermazione. Questa è l'anima, al tempo. La visione è mia, me la sono guadagnata con anni di lavoro, nei quali procedevo a modificare me stesso e non permetto a nessuno del comando sociale o delle sue emanazioni o proposizioni ad esso attribuite o attribuibili di invadere il mio essere e la mia percezione. Il termine anima è un termine estraneo alla mia cultura e alla trasformazione del mio condizionamento educazionale. Il vostro Dio darebbe questa cosa, chiamata anima, all'essere umano e ne priverebbe tutti gli altri esseri viventi della natura. Merda. Attraverso l'anima il vostro Dio vi garantirebbe un passaggio gratuito nell'aldilà, mentre le piccole tartarughe nella loro corsa verso il mare non sanno quante di loro vi giungeranno o quante saranno mangiate dai gabbiani. L'anima è un elemento del comando sociale attraverso la quale questo gestisce la coercizione nei confronti del sistema sociale, rende l'essere umano cieco nei confronti della natura, anche sul piano della ragione nel quotidiano. Niente da fare. L'anima è un qualche cosa di inesistente, di irreale. L'energia vitale impregna il circostante, è il circostante. Noi come esseri viventi della natura percepiamo la materia come un insieme unico, però cerchiamo di guardarci dentro. Quando guardiamo la materia distinguiamo l'aria, l'acqua, la terra. Se come esseri umani usiamo strumenti o guardiamo più attentamente, scomponiamo il tutto in ulteriori elementi, i gas dell'aria, i componenti dell'acqua, i minerali, eccetera. La materia stessa viene divisa in materia animata e materia inanimata. A queste affermazioni diamo valori legati ai nostri bisogni, dal nostro essere, in altre parole ciò che diveniamo attraverso tutte le trasformazioni attraversate. Ci nutriamo di materia. Forse ce la faccio anche a finire se vado così veloce. Ci nutriamo di materia, ma non di tutta la materia. Difficilmente mangiamo i sassi, mangiamo materia vivente, o meglio materia organica di preferenza. Le piante sciolgono i sali e possono procedere nutrendosi ad altre strutture della materia. Respiriamo aria, non tutti i gas. Beviamo acqua, non tutti i liquidi. Quando noi ci rapportiamo con la materia, non ci rapportiamo con tutta la materia e con tutte le strutture della materia indifferentemente, ma all'interno della materia scegliamo delle strutture confacenti alla soddisfazione dei nostri bisogni. Eppure oggi sappiamo, attingendo dalla fisica e dalla chimica, dell'esistenza di strutture basi comuni a tutta la materia, consistenti in atomi, protoni e neutroni, e come attraverso la disposizione e la struttura degli stessi provengono i vari elementi. Alcuni funzionali alla soddisfazione dei nostri bisogni, altri non funzionali alla soddisfazione dei nostri bisogni. Altri elementi, come il polonio, il radio e il plutonio, ci sono estranei. Così è per l'energia vitale. Questa la troviamo strutturata in vari modi. Dall'energia vitale libera nell'aria che assorbiamo attraverso il respiro, almeno fino a quando l'eccesso di ossidi non ne rallentano la vitalità interna, oppure appena scaricata da altre concentrazioni di energia vitale. C'è l'energia vitale molto ricca di vitalità e movimento ed è quella scambiata dal rapporto da coscienza di sé. E c'è quella molto povera emessa dagli adoratori di impossibili dei creatori, quando non è addirittura ferma, identificabile con l'energia vitale stagnata, energia vitale priva della propria vitalità interna. C'è l'energia vitale che assorbiamo con il cibo e c'è quella scambiata col partner, quando si fa l'amore. C'è l'energia vitale dispersa dal pianeta ed utilizzata in generale dalla natura e quella emessa dall'essere sole. Ognuna di queste energie vitali hanno sapori, intensità e colori leggermente diversi l'una dall'altra, più o meno come è diverso il sapore delle carni dei diversi animali quando sono cotte tutte allo stesso modo e con gli stessi ingredienti. L'energia vitale, come la materia, tende ad aggregarsi solo sotto spinte o tensioni particolari. Viene considerata energia vitale libera, quella che si muove nell'aria, a disposizione di tutti i viventi che la assimilano attraverso il respiro. Quando si realizzano particolari tensioni, la concentrazione di energia vitale tende a compattarsi, a non muoversi senza meta, disperdendosi nell'aria, ed esprime il bisogno di espansione. L'autocompattazione e l'espansione sono i bisogni dell'energia vitale divenuta coscienza di sé. Come la materia, l'energia vitale è vaga e si propaga in moto nello spazio, di cui quest'ultima è il reale elemento costituente. Si potrebbe dire, senza sbagliare, che l'universo è composto di sola materia. Si potrebbe dire, senza sbagliare, che l'universo è composto di sola energia vitale. Ma quando parliamo di noi e fra noi, dobbiamo tenere presente che noi siamo esseri della natura. Gli esseri della natura hanno una caratteristica. L'energia vitale allo stadio di coscienza di sé può rimanere compatta, costruire esseri coscienti provenienti dalla natura solo attraverso un processo interattivo con una particolare forma di materia, detta biologica, alla cui carica iniziale di materia, che l'energia vitale sia di materia che di energia vitale, subentra un processo di arricchimento in cui il percorso di sviluppo della prima porta alla compattazione della seconda fino a renderla cosciente di sé, indipendente ed autonoma. Come esistono stadi diversi della materia, così esistono stadi diversi dell'energia vitale, esseri strani ed estranei. Questi li posso guardare quanto a provare a descriverli, pur provandovi, le parole e i concetti della ragione sono insufficienti ed inadeguati. D'altronde descriverli o non descriverli non cambia la vita degli esseri della natura. Sono tanto estranei dal mondo della ragione da chiedersi se mai con costoro, coscienze di sé, sarà possibile rapportarsi. È come se l'essere umano volesse, nel mondo della ragione, discutere di filosofia trascendentale con un essere paramecio. La parte dell'essere paramecio non posso decidere io chi la fa. L'energia vitale segue le leggi della sua stessa natura, muovendosi e stratificandosi, trasformandosi in materia e in condizioni particolari, tensioni interne ed esterne, ne sviluppano il bisogno di compattazione e di espansione. A questa velocità ce la faccio a finire tutto. Il movimento finalizzato alla soddisfazione di tale bisogno è chiamato sviluppo della coscienza di sé. Tale coscienza si sviluppa rapportandosi dialetticamente con altre coscienze di sé. Questa è la ricchezza dell'universo. Non esistono dunque due cose diverse, materia ed energia vitale, ma una sola cosa strutturata in maniera diversa, dove il rapporto materia ed energia vitale è puramente funzionale alla costruzione delle varie coscienze di sé nella natura e da queste percepito mediante la peculiarità dei loro sensi. È un espediente, o se vogliamo un adattamento adottato dall'energia vitale al fine di produrre quella concentrazione e quella tensione il cui sviluppo può produrre all'interno della natura coscienze di sé. Esistono altri modi attraverso i quali l'energia vitale diventa coscienza di sé, o meglio, esistono altri adattamenti attraverso i quali l'energia vitale diventa coscienza di sé, e questo nel corso dei cambiamenti del tempo è il, fra virgolette, destino, o meglio il divenire della materia, trasformarsi in coscienza di sé modificando progressivamente la propria struttura. L'energia vitale con tensione interna divenuta coscienza di sé è il divenire dell'intera struttura dell'universo, in quanto solo quella struttura, pur sviluppandosi in quanto tale e per aggregazione di altre coscienze di sé, è l'unica struttura realmente stabile della materia. Tutte le forme dell'universo da noi viste attraverso la ragione sono transitorie. Non solo gli esseri della natura dispongono di un certo tempo entro il quale trasformarsi o porre le basi per nuove trasformazioni, generare altri esseri della propria specie, sviluppare l'essere luminoso, eccetera. Ma i tempi relativi all'esistenza dell'universo sono limitati anche per l'essere sole, per i pianeti, per le stelle, per le galassie. Finito il loro tempo, cioè cicli di cambiamento, determinato dalla specificità della struttura assunta per la loro formazione dell'energia vitale in coscienza di sé, seguirà un cataclisma o un numero infinito di cataclismi per noi. tali per cui la coscienza di sé del sole si staccherà e quello che rimane attraverso un nuovo ciclo produrrà vita o un altro essere. L'esplosione getterà materia nello spazio, distruggerà i pianeti dai quali si saranno staccate o si staccheranno le coscienze di sé ormai libere dall'interazione con la materia. Si imposteranno nuovi cicli e così via finché tutta la materia, trasformatasi nell'elemento base costitutivo energia vitale, si trasformerà in coscienza di sé. Perché questo? Perché nella natura dell'essere, dell'energia vitale o della materia, come dir si voglia, procedere in questa direzione è la sua libertà, la sua schiavitù è non procedere lungo questo cammino. E la libertà delle coscienze di sé sta nel rapportarsi o nel non rapportarsi con altre coscienze di sé. L'essere umano non ha molte più possibilità di altri esseri della natura nel riuscire nel corso della propria esistenza a costruire una coscienza di sé sufficientemente forte da poter rimanere compatta e indipendente dopo la morte del corpo fisico. Anzi, per essere assoggettato alla ragione e al comando sociale, il cui scopo è quello di impedire agli individui dei sistemi sociali l'accumulo di potere personale tale da consentire loro l'effettuazione del passaggio, ne hanno molto meno di molti esseri nella natura. Noi siamo la specie che produce meno esseri luminosi in tutta la natura, tanto per essere chiaro. Se si considera quante uova di storione vanno perdute e quanti piccoli di varie specie vanno uccisi per permettere a pochi individui di vivere la propria vita sviluppando il proprio potere di essere per poter far diventare la propria coscienza di essere autonoma dopo la morte, la percentuale di riuscita dell'essere umano, per quanto infima rispetto agli esseri umani che falliscono il passaggio per colpa del comando sociale e della sua azione coercitiva, non è da disprezzare. Finché un solo essere umano riesce a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, c'è sempre la possibilità di costruire un futuro perché questo avvenga per tutta la specie. Ci sono specie della natura che passano in percentuale altissima, per esempio i rettili. Come lo so? Lo so. Non ci credete? Beh, sarete sciocchi a credere in me. Vorrei ben vedere che credeste alle mie parole. Volete verificare? Sviluppate il vostro potere di essere. Rapportatevi con le coscienze di sé esistenti o comunque da voi percepite nelle diverse fasi dello sviluppo e nel diverso modo del loro svilupparsi. Dopodiché verificate. La verità è un processo conoscitivo soggettivo. Un percorso di sviluppo non è una folgorazione divina, anche se si esprime attraverso un susseguirsi di salti di coscienza. È un modo per rapportarsi sempre più profondamente con l'esistente. L'universo della materia, come noi lo conosciamo, descriviamo, procede verso la degradazione, ma nel far ciò sviluppa energia vitale con tensioni interne che diventano autonome da altre strutture dell'energia vitale stessa. Non so se questa forma è quella struttura semplice invocata dai filosofi come la struttura dell'essere incondizionato. Se ciò fosse, tenendo presente che le coscienze di sé ad un dato momento del proprio sviluppo lo continuano per aggregazione, finché l'universo rimane una sola coscienza di sé che contiene tutte le determinazioni sviluppatesi attraverso tutti i cambiamenti dell'universo stesso, diventando questa coscienza di sé l'universo. I filosofi hanno fallito nelle loro argomentazioni in quanto l'essere incondizionato assolutamente necessario non sta all'inizio, se è consentito considerare un inizio, del processo di sviluppo dell'universo come essere creatore, ma rappresenta il divenire, il fine, l'elemento da raggiungere dell'universo. Ciò a cui l'universo, dal più grande ammasso stellare al più infimo granello di materia o di coscienza, tende nel corso della sua trasformazione è divenire l'essere incondizionato assolutamente necessario. La questione non va posta su un Dio creatore, la questione non va posta su un Dio creatore, ma su un Dio che stiamo costruendo attraverso il nostro divenire, il divenire della materia, il divenire dell'universo. In soldoni, è il presente che va a costruire la coscienza universale. Non esiste una coscienza universale che abbia costruito il presente, chiaro? La divisione in energia vitale e materia è arbitraria, come arbitraria ogni divisione effettuata dalla ragione attraverso il pensato del giudizio. Noi, esseri umani in questa fase, non ne possiamo fare a meno, La natura è il nostro presente quotidiano, è il sostegno del nostro essere corporeo e la finalità a cui tendono i nostri bisogni immediati. L'energia vitale è la trasformazione in corso in noi stessi. L'energia vitale è la registrazione strutturale del nostro fare e del nostro non fare, del nostro sapere, della nostra conoscenza, del nostro modo di rapportarci col mondo del quotidiano e la nostra coscienza di essere in formazione attraverso la nostra attività. Sto battendo tutti i record di lettura. Ogni azione nel quotidiano si ripercuote nella coscienza di sé, il suo sviluppo e il suo potere guida le nostre azioni quotidiane. Nella coscienza di sé non c'è pensato, non c'è pensiero, c'è fare e non fare. Non è una qualsiasi strutturazione dell'energia vitale, ma è la struttura dell'energia vitale di un essere vivente generato e sviluppatosi all'interno della natura. È una specifica strutturazione divenuta coscienza di sé. È materia diventata cosciente, la quale attraverso innumerevoli trasformazioni incuba e partorisce o tende a farlo l'essere luminoso, qual è il nostro divenire, sempre che siamo in grado di accumulare sufficiente potere personale per ottenere il trasferimento della coscienza di sé dal corpo fisico all'essere luminoso. L'essere luminoso è materia, strutturata in modo specifico. Materia, non spirito, né anima né etere, materia. E non so nemmeno se è struttura base della materia. So essere la struttura incorruttibile della materia stessa. Noi esseri umani possiamo anche rinunciare a trasformarci in esseri luminosi e disperdere la nostra energia vitale al vento e il nostro corpo ai vermi, ma una cosa è certa, quell'energia vitale e quella materia rientreranno in circolo, altre coscienze si formeranno, altri esseri finché l'energia vitale diventa coscienza di sé. Non è né compito né nelle possibilità dell'energia vitale scegliere cosa fare. È la forza interna del divenire di questo universo a non lasciargli alternativa. È la logica di se stessa. Cosa c'era prima e cosa ci sarà dopo quando il ciclo sarà concluso non si può dire. Le visioni danno delle immagini, ma quelle immagini mostrano qualche cosa di estraneo, fuori non solo dalla comprensione del pensato della ragione, anche dalla comprensione dei sensi alterati. Chi accumulerà più potere personale di quanto io abbia fatto e mostrerà specifico interesse focalizzando la propria attenzione potrà sicuramente avere miliardi di informazioni migliori delle mie, più precise e più aderenti alla numenia del percepito. Potrà descrivere le cose più chiaramente e dare delle indicazioni migliori delle mie. Questo è molto facile, calpesto solo i primi gradini della conoscenza e della consapevolezza, però non potrà mai superare le immagini dell'inizio dell'attuale universo e del suo divenire. I limiti non sono legati al potere personale, ma sono legati alla nostra natura, da quello che siamo, i limiti della vista come i limiti della velocità in movimento, i limiti del nostro livello di trasformazione. Noi esseri umani siamo pieni di limiti, eppure la ragione non può nemmeno concepire quante possibilità di noi stessi ignoriamo. L'energia vitale produce quella struttura nota come materia e la materia costruisce una serie di condizioni attraverso le quali l'energia vitale si trasforma in coscienza di sé. Ragazzi, ho battuto tutti i record. In meno di mezz'ora ho fatto ben due trasmissioni. Oh. Io spero che qualcosa abbiate capito. Se non avete capito qualche cosa, sappiate questo. Non esiste nessuna differenza fra energia vitale e materia se non come noi la percepiamo. L'energia vitale e la materia sono esattamente la stessa cosa, strutturate in maniera diversa e hanno il compito di diventare coscienti. Né l'energia vitale né la materia in se stesse hanno coscienza. Ebbene, la coscienza di sé, l'essere, separa se stesso, la propria coscienza, dall'incosciente che lo circonda e trasforma mano a mano tutto l'incosciente in coscienza. Questo vale dal più piccolo microbo alla più grande delle galassie a tutti gli esseri di energia che esistono. Il processo è questo ed è un processo universale perché va a formare alla fine del tempo delle trasformazioni la coscienza universale, quella coscienza universale che vi ho parlato all'inizio, dove la più infima particella è cosciente del tutto e il tutto è cosciente della più infima particella, delle sue esperienze, delle sue scelte, delle sue trasformazioni. Fate un po' voi. Oh, e io ho battuto tutti i record, che volete da me? Avete capito qualcosa? Magari vi dicevo, che veloce che si andava, non ho capito niente, vi avevo avvertito io di registrare. E adesso vi tacco anche al telefono per fare le domande. 049 700 838. Un attimo solo. E vediamo subito. Naturalmente non è obbligatorio telefonare. Mettiamo su due secondi di... Aia! Vediamo un attimino cosa mettiamo su. Eccoci qua. Mettiamo su due secondi di musica e poi riprendiamo. Riprendiamo il discorso oppure con la rassegna stampa. D'altronde è più facile la rassegna stampa, no? Direi proprio di sì. Due minuti di musica. E quale? La solita musica. La musica degli dèi. Allora, avete capito qualcosa di quello che vi ho letto? L'importante è che abbiate afferrato questo concetto. Nessuna volontà all'inizio del tempo trasforma gli oggetti, cioè crea qualcosa, ma è il presente che attraverso la volontà di ogni coscienza, di ogni essere, che riconosce se stesso. Cos'è una coscienza? Una coscienza non è altro che un ente, un oggetto, una persona, un essere animale, un essere vegetale che dice io esisto, cioè riconosco me stesso diverso dal mondo che mi sta attorno. Bene, quello che riconosce se stesso è una coscienza. La coscienza si separa dall'inconscio perché mettiamo che mi sia materia, no? Go carne, sangue, insomma, capelli, pochi, denti, marci, ma non ha importanza. E anche la terra è materia, cioè sicuramente se io metto le mani per terra è materia. Cos'è che mi differenzia quello che io percepisco, quello che io percepisco, nota bene, dalla terra nella quale metto le mani? È che io ho la volontà di espandermi, ho dei bisogni, ho delle tensioni, mentre queste cose non le riconosco nella terra che metto le mani. In percezione alterata invece si vedono altre cose, però limitiamoci a quella che è la ragione, a quella che è il giudizio della ragione. Per cui la materia che forma me tende ad espandersi, ha dei bisogni, ha delle tensioni, mentre la terra dove metto le mani non sento questo bisogno, cioè non vedo questo bisogno. Questa è la differenza. Allora vuol dire che io sono una coscienza e quella terra in quel momento non è una coscienza. Dopo torno a ripetere, in percezione alterata le cose stanno in maniera diversa, però è tanto per avere un'idea. Nell'energia vitale è la stessa identica cosa. L'energia vitale si muove nello spazio ma non è cosciente di se stessa. Soltanto quando una parte dell'energia vitale, per compressione, per altri motivi, riconosce se stessa, dice io esisto, da quel momento comincia un processo di espansione, cioè tende ad espandersi, tende a costruire le sue strategie di vita, tende a vivere per sfida, esattamente come vi ho detto. Per cui tende a espandersi. E così vale per tutti gli esseri della natura, vale per il microbo, per l'elefante, per il giaguaro, per il leone, per l'albero, per il filo d'erba, eccetera. Vale per tutti quelli che esistono, cioè tutti quelli che separano se stessi, dicono io esisto, da un insieme che in questo momento non sta dicendo io esisto, almeno nella ragione, dopo vi dico le cose sono diverse. Questo si chiama costruire la propria coscienza e rispettare le proprie tensioni. Qual è la differenza che c'è fra una coscienza che riconosce se stessa e l'inconscio che gli sta attorno? È l'espressione della volontà. Cioè dice io esisto, va bene, però dal come io sono vado a costruire le mie strategie di vita, vado a costruire il meglio, vado a soddisfare i miei bisogni, vado a soddisfare le mie tensioni. Bene, queste si chiamano strategie di vita, strategie per espandere se stessi. Il fine di tutto questo non è che qualcuno ha stabilito c'è un fine, cioè non è che qualcuno ha stabilito un fine, il veggente vede dove va a parare tutto ciò. Non è che qualcuno abbia stabilito il fine. Il veggente dice: tutto questo va a parare a costruire la coscienza universale. Ma solo perché lo vede il veggente, non è il fine della coscienza di andare a costruire la coscienza universale. Il fine della singola coscienza, che può essere la terra, il microbo, l'uomo, quello che volete, è quello di costruire se stessa, è quello di vivere bene, è quello di costruire le proprie strategie di vita. Il veggente vede che tutte queste strategie dell'universo messe insieme vanno a costruire la coscienza universale, ma non è il fine. Infatti il veggente non vedrà mai quale coscienza universale si costruirà. Vede che va a finire in questo modo, ma non vede quale. Perché? Perché uno piazza una mitragliatrice e ammazza 50 uomini. Quei 50 uomini, anziché partorire il loro corpo luminoso, non partoriranno il loro corpo luminoso, tutta la materia rientra in ciclo, tutto il resto. Per cui se quegli uomini non vanno a costruire il loro corpo luminoso, non continuano nelle loro trasformazioni, non entreranno mai a far parte in quella che è la formazione della coscienza universale. Non è che si perderà la memoria della loro esistenza, perché le loro azioni hanno servito per modificare altre cose, però la loro coscienza, la coscienza di se stessi, non entra in circolo. Per cui quella mitragliatrice che ha fatto fuori quei 50 uomini, in realtà è come se avesse modificato quella che sarebbe stata la coscienza universale se quei 50 uomini fossero vissuti. Lo stesso è camminando per strada, ammazzate 100 batteri, bene, modificate quella che è la coscienza universale di tutto l'universo che si costruirà. Naturalmente la modificazione sarà infima, oppure sarà enorme, a seconda di come vedete voi le cose, però sarà diversa, per cui nessuno può sapere esattamente come sarà la coscienza universale. Si saprà solo che la coscienza universale viene costruita dal presente. Cosa impedisce alle persone di costruire la coscienza universale partendo dal presente? Il mettersi in ginocchio e rinunciare a costruire le proprie strategie di vita, perché tanto c'è il macellaio di Sodoma e Gomorra che ti regala il paradiso. Allora cosa te ne fa fare di costruire le tue strategie di vita, di cercare di vivere bene, di affrontare i problemi, le tematiche della vita, se tanto c'è il macellaio di Sodoma e Gomorra che ti regala il paradiso? Meglio che ti metti in ginocchio. Ma quando tu, ciao Stefano, ma quando tu ti metti in ginocchio, di fatto hai rinunciato alla costruzione del tuo corpo luminoso, hai rinunciato di costruire te stesso. Il macellaio di Sodoma e Gomorra chiede che tu sei in ginocchio, nel fatto stesso che tu, nel momento stesso che tu sei in ginocchio, tu hai rinunciato a diventare eterno. Fate un po' voi qual è il prezzo, cioè veramente una cosa micidiale, aberrante. Allora, torno ancora al numero di telefono, 049-700-838, e andiamo avanti con un po' di rassegna stampa. Così andiamo avanti con un po' più di leggero. Un po' più di leggero, ma mica tanto, Meno. Mai esagerare con la leggerezza, sennò dopo dicono che le mie trasmissioni sono troppo leggere, come dicono qualcuno. Bene, proviamo la Repubblica, 30 aprile 2001. La sinfonia di un flauto magico accompagnò la nascita dell'universo. La scoperta di un'equipe guidata dall'italiano De Bernardis, onde sonore all'origine dell'universo. Una poderosa sinfonia accompagnava 15 miliardi di anni fa la nascita del nostro universo. Onde sonore percorrevano e increspavano il gas incandescente da cui più tardi avrebbe preso forma l'universo attuale, una musica che ricorda le antichissime intuizioni di poeti, filosofi e matematici, pensatori da Pitagora a Cicerone, convinti della equivalenza fra le simmetrie musicali e la matematica e i processi celesti, l'ordine degli astri in cielo come sintomo della segreta armonia del cosmo e della natura in generale, che l'uomo può captare e forse comprendere. Sembravano sogni o fantasie esoteriche, ma oggi è la scienza più avanzata, la cosmologia, a fornire sulla base di dati fisici una conferma a quelle intuizioni poetiche e a svelarci persino i timbri e le scale armoniche di quel possente concerto che avrebbe dato inizio al mondo. Repubblica, 30 aprile 2001. In realtà la musica è vibrazione, e la distinzione fra l'energia vitale inconscia e la coscienza è data da un diverso modo di vibrare e di modulare l'energia. Ta 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 ta. Ah no, ultimamente c'è stata una notizia che ha smentito la nostra lettura del cosmo. Qualcuno ha detto che i neutrini non hanno sufficiente potere per riportare tutta la materia, tutta l'energia vitale del cosmo in un unico centro, compattarla e rinascere. Qualcuno lo ha detto, credo sia stato uno studio del Canada. In realtà questo studio non ha detto che questo non avverrà, ha detto che i neutrini non hanno il potere di farlo. Non abbiamo mai parlato di potere di neutrini, se mi permettete. Cioè è un'ipotesi scientifica, cioè la scienza deve stabilire una teoria da quale partire e analizzare le cose e deve trovare la materia su cui la teoria si regge, cioè la formula matematica, il concetto, la formula logica su cui la teoria si regge. Non è compito della scienza trovare quello che sono le affermazioni esoteriche, no? Cioè il fatto che adesso la scienza ci dice che le intuizioni di pitagorici, dei filosofi di allora, vengono confermate da un'analisi scientifica, beh, quelle intuizioni hanno circa 3.000 anni, forse fra 3.000 anni, non hanno le visioni di ora, insomma, dai. Mi consolo in questo modo. Comunque sono solo due canadesi che hanno fatto questa affermazione. Esistono affermazioni anche dei zichichi che Dio esiste, per cui insomma siamo un po' alla pari. Va bene, 049 700 838, ma se non telefonate meglio. Allora, anche i delfini si specchiano, questo è dalla Repubblica del 4 maggio 2001. Anche i delfini, esperimento su due esemplari di 13-17 anni nell'acquario di Brooklyn. E in effetti, noi sappiamo perfettamente che ogni coscienza di sé riconosce anche la propria forma, perché è fatta anche di materia. Per cui noi sappiamo, chi ha un cane in casa, un cane, un gatto, eccetera, sa benissimo che passando davanti a uno specchio questo si fissa. E quando si accorge che quello è il riflesso della sua immagine, gioca anche a specchiarsi, cioè, non è che sia così scemo come vorrebbe l'essere umano, che il gatto non riconosce se stesso della propria forma. E questo vale anche per i delfini, vale chiaramente per qualunque animale, soltanto che sta gente qua ha sempre bisogno di provare cose che siano ritrovare negli animali se stessi, cioè anche gli animali fanno quello che fa l'uomo, no? In realtà è che anche gli animali, come l'uomo, riconoscono se stessi quando vedono la propria immagine, le proprie sensazioni, le proprie tensioni. Bene, infatti vi ho sempre detto, l'essere umano è un animale dell'essere natura, non c'è nessuna differenza per l'essere natura fra l'essere umano e l'elefante, anche se l'essere umano ha le mani. Palpare il mondo l'abbiamo già fatto. Ah, qui è curiosa invece questa notizia stampa. Si chiama Cocullo, è un paese dell'Aquila, in provincia dell'Aquila, no? E si tiene una festa, no? Una festa che adesso viene chiamata, nel giorno di San Domenico, viene chiamata la festa dei serpenti. In realtà tutta quella festa del serpente è un'antichissima festa di pagana, che era pre-romana ancora, in cui si celebrava i serpenti, perché i serpenti erano sia il simbolismo della vita, sia erano antivelenosi, cioè veniva estratto i sieri antivelenosi, sia avevano tutta una serie di elementi esoterici. Bene, i cristiani si sono come al solito appropriati delle varie manifestazioni e hanno giocato le loro cosette. Adesso la chiamano la festa di San Domenico, però è sempre una manifestazione pagana della relazione fra l'uomo e il serpente. Vabbè, passiamo a un'altra notizuola del 5 maggio 2001, il Gazzettino. E qua siamo sempre alla visita di Wojtyla che va dai greci ortodossi. I greci ortodossi che si sono arrabbiati con Wojtyla dicendo: tu non devi baciare la terra. Ve l'ho già detto anche questo in radio. E il problema è che i mass media hanno tentato di far passare il gesto di Wojtyla come un gesto di benevolenza di Wojtyla alla terra. In realtà dal punto di vista cattolico ha un altro significato, ed è dire: questa terra è mia, cioè mi sol paron de sta terra, cioè baciare la terra significa questo in realtà. Naturalmente i mass media ci hanno venduto il simbolismo che gli andava bene, no? Cioè guarda che bravo Wojtyla, è arrivato, baciato la terra, salutato, invece in realtà ha detto questa terra è mia. Solo che gli ortodossi, che anche loro sono cattolici, cioè sono praticamente la stessa razza, conoscono perfettamente il simbolismo e hanno detto a Wojtyla: tu la nostra terra non la baci. A chi dopo credo alla fine se ne si è fatto portare una bacinella di terra, vabbè insomma, il Caim de terra, vabbè insomma, lasciamo perdere. Va bene, si conoscono bene fra di loro, eh. Ok, ricostruito il suono del Big Bang. Oh beh. Vediamo qui un'altra notiziola, sempre a livello di pianeti. Dal telescopio Hubble, i segreti della nuova creazione nella nebulosa di Orione. Questo è del 28 aprile 2001. Il pianeta nasce dalla tempesta, dalla materia in tempesta. In realtà, dalle tempeste quotidiane, no? Cioè, dalle tempeste atmosferiche, nascono un sacco di esseri di energia vitale. Questi qua si muovono a tentoni, cioè non sanno dove andare, non sanno neanche chi sono, vanno a spatte da tutte le parti. E i veggenti ne hanno fatto nascere il mito delle larve che cercano di impossessarsi dei corpi, no? Perché gli piace molto, questi esseri di energia che si impossessano del tuo corpo, sì, il mio corpo, gli farebbe schifo, vabbè, insomma. Vabbè, anche quelle Claudia Schiffer gli farebbe schifo, sia chiaro, non solo il mio. Allora, il telescopio spaziale Hubble ha osservato per la prima volta un pianeta che nasce. Andando a sbirciare all'interno della nebulosa testa di cavallo di Orione, 1500 anni luce da qui, il Marco Polo del cosmo ha osservato i microscopici granuli di gas e materia che si aggregavano l'uno sull'altro aumentando progressivamente di diametro. La sorpresa è arrivata quando ci si è accorti che, lungi dal sembrare una pacifica culla spaziale, la nebulosa di Orione assomiglia piuttosto a una violenta centrifuga. La pace dello spazio siderale, niente di più lontana dalla realtà, i pianeti che cercano di germogliare sono squassati da tremende raffiche di radiazioni ultraviolette provenienti dagli astri giganti e caldi di cui è ricca la regione. Nella nebulosa di Orione, in particolare, c'è la stella Theta 1 Orionis C, che lancia i suoi fiati caldi contro i fragili granelli di materia. Vedere nascere un pianeta in queste condizioni è come costruire un grattacielo nel bel mezzo di un tornado, commenta Harry Troop del Sund Research Institute, autore assieme a John Bailey dell'Universo del Colorado di un articolo pubblicato su Scienze. Ci si era sempre chiesti fino a ieri come mai fosse stati rintracciati così pochi pianeti nella nostra galassia. Solo il 5% delle stelle osservate ha infatti un corpo celeste non luminoso che li gravita attorno. Le osservazioni di Hubble hanno finalmente dato una risposta. Gli agglomerati di materia nel nebuloso di Orione non riescono a crescere oltre le dimensioni di un fiocco di neve, mettendo insieme tutto al più migliaia di particelle grandi come granelli di sabbia. Quando viene colpita dalla radiazione stellare, la materia dei giovani pianeti si dissolve, dando vita a spettacolari eruzioni gassose. Questa selezione naturale, calcolano gli scienziati, elimina almeno il 90% dei pianeti in via di formazione. Si salva come chi, per puro caso, riesce a trovare un luogo riparato dai raggi ultravioletti e cresce tanto rapidamente da battere sul tempo la forza distruttiva delle stelle. I fortunati che raggiungeranno lo stadio di pianeti adulti diventeranno comunque, con grande probabilità, nude formazioni rocciose prive di atmosfera, ossia ambienti dove difficilmente la vita può trovare accoglienza. Siamo più o meno, se avete visto, alla corsa al mare delle tartarughe. Cioè le tartarughe escono dalla sabbia e cercano di correre al mare prima che i gabbiani le mangiano. Siamo esattamente allo stesso livello. Cioè, quelli che sono alcuni meccanismi della vita attuale sono gli stessi meccanismi che si riproducono nel cosmo. Esattamente la stessa roba. Riflettete, gente, riflettete. E poi qualcuno dice che l'essere umano è creato immagine e somiglianza di Dio padrone. Ah, pa, 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 pa. Bene, 19:53. Mobbing, se ne vanno in massa in questura, 31 dei 35 agenti della mobile hanno chiesto trasferimento a Trento. Io del mobbing vi ho già fatto una bella serie di lezioni, no? Ci si sta accorgendo adesso dei danni che il mobbing sta procurando anche alle aziende, ai settori sociali, a quello che è l'intera società. Ed appartiene alla voglia di annientare chiunque dia fastidio, cioè di chiunque abbia delle idee diverse, di emarginare delle persone. Purtroppo rappresenta un meccanismo sociale che è proprio del cristianesimo e che prima o dopo dovrà essere fermato. Va bene, andiamo avanti ancora. Accusato delle stragi ruandesi, guarda, guarda, 28 aprile 2001. Vescovo genocida. Arusa dovrà rispondere di genocidio, concorso in genocidio e crimini contro l'umanità. L'ex vescovo anglicano del Ruanda, Samuel Musa Bimana, comparso davanti al Tribunale Internazionale di Arusa. Musa Bimana era stato arrestato giovedì a Nairobi e subito portato davanti al Tribunale ad hoc delle Nazioni Unite. Musa Bimana era vescovo di Soyogwe, 40 km da Kigali. L'ex prelato è accusato di aver, perché è diventato ex adesso, di aver ordinato la registrazione di profughi che arrivavano nella sua diocesi in base all'appartenenza etnica. L'elenco era stato poi usato dagli Hutu per individuare i Tutsi, poi tutti uccisi. Pa, 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 pom, pom, pom. Naturalmente vi ricordo sempre che il pazzo di Nazareth ordina di sgozzare chi non si può difendere. Pa, 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 pom. Eutanasia! Oh, questo mi piace come argomento. Sì, del 56%. Roma, l'eutanasia. Per un italiano su due si può ammettere solo in caso di sofferenza del malato, ma non se una persona è solo stanca di vivere, cioè se vuole suicidarsi. Ed è una questione sulla quale i partiti devono prendere posizione, quanto emerge da un sondaggio online condotto dal portale sulla salute www.staibene.it in collaborazione col CNR. Se il 56% del popolo web dice sì alla morte dolce, ma solo se il malato soffre, il 20 la rifiuta e il 22 lascerebbe la decisione ai medici. Io lascerei la decisione solo al malato, tanto per essere chiaro. Credo che il dottor Morte abbia fatto una bellissima cosa, cioè il dottor Morte americano, quello che purtroppo l'ho messo anche in galera perché prima o dopo dovevano fotterlo. E lui non uccideva mai i pazienti che volevano l'eutanasia, ma li predisponeva tutti gli oggetti necessari affinché con un solo gesto, un gesto più minimo che potevano fare, potevano decidere loro di muovere. Praticamente l'ultimo bottone lo lasciava il paziente. Per cui lui predisponeva tutto, predisponeva gli aghi, predisponeva da bere se era una cannuccia, predisponeva, però lasciava che facesse il paziente. E su questo sono d'accordo, naturalmente penso che il dibattito sarà lungo, e intanto la gente vorrebbe morire e non lo può fare. Ma d'altronde le persone sono bestiame del gregge di Dio, e solo Dio può dare e togliere la vita, li mortacci sui e de su nonno, i mortacci. Va bene, andiamo avanti, va, finiamo anche per oggi. E finiamo con il gazzettino del 5 maggio 2001. Arrestato il proprietario di un asilo spagnolo, German Rodera Vega, proprietario di un asilo nido di Valladolid, centro nord del paese, è stato arrestato dalla polizia spagnola che lo sospetta di essere un pedofilo che abusava di bambini affidatigli. Rodera, 49 anni, è stato fermato grazie a una denuncia presentata al responsabile del laboratorio fotografico di Valladolid, dove il presunto pedofilo aveva consegnato un rullino da sviluppare. Perché mettiamo l'accento su questo? Perché noi siamo sempre sospettosi quando qualcuno fa del bene agli esseri umani, in realtà fa del bene a se stesso, e usa le persone come oggetti attraverso i quali soddisfare le proprie tensioni. La macelleria dell'India era una di queste, per cui occhio, se qualcuno vuole migliorare il sistema sociale, migliora le strutture che si occupano delle persone. Se voglio migliorare l'istruzione, miglioro la scuola, non distruggo la scuola pubblica per darle in mano ai privati. Se voglio migliorare l'assistenza medica, miglioro la sanità, amplio alcuni settori, amplio i settori di assistenza, ma non distruggo la sanità per darla ai privati. Meditate gente, meditate. Ciao ragazzi, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. Oggi ve ne ho raccontate un pochino, no? Meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie per l'ascolto e a sentirci, e grazie a tutti per non aver telefonato.